vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Domenica 10 aprile, sono le 9:01. E qui a Via De Volsci 56 iniziamo una nuova trasmissione delle Dita nella Presa. La trasmissione che una domenica ogni due parla di tecnologia dalle frequenze di radio Onda Rossa 87.9 in FM, ascoltabile a Roma e provincia. Il sito è ondarossa.info, lì trovate non solo il player per la diretta, ma tutte le trasmissioni che non solo noi, ma la radio ogni giorno manda in onda. E trovate anche le modalità per sottoscrivere alla radio. Non è davvero, come dire, è difficile esagerare per parlare della necessità che c'è di sottoscrivere, perché questa radio ha scelto di vivere solo grazie alle sottoscrizioni di chi se la sente. E quindi se pensate che tenere in vita questa radio sia qualcosa che vale la pena di farlo, provate a dare quanto potete. Qui siamo, o meglio sono, di ritorno da, tra le persone che parleranno in questa trasmissione, solo io sono di ritorno da Crocchio, che però invece è stato frequentato parecchio, è stato un bel incontro a Torino che ci dà la carica per arrivare ad Hack Meeting dal 9 all'11 settembre a Torino, segnatevelo sul calendario. E così andiamo ad iniziare la puntata di oggi. La puntata di oggi che riparte, così ci sembrava giusto ripartire, dall'ultima puntata che abbiamo fatto. E se quindi andate a ripescare il quaderno con gli appunti su cui sempre annotate quello di cui parla la Dita nella Presa, sicuramente comparirà che il Bitcoin è stato uno degli argomenti centrali dell'ultima puntata, e quindi del Salvador. Salvador che rimane nelle notizie della settimana per vicende diverse.
Sì, diciamo vicende diverse comunque collegate. Noi abbiamo parlato appunto del Salvador, questo paese che grazie alla iperattività dell'attuale presidente, che si vuole presentare come il giovane rivoluzionario che vuole cambiare il paese, è passato a dare corso legale sostanzialmente al Bitcoin come moneta di scambio, diciamo, assieme al dollaro americano all'interno del paese. E questa cosa, come abbiamo detto l'altra volta, non è che stia, diciamo, apparentemente dando i successi sperati. E la notizia che diamo ora, che è una notizia che è venuta fuori diciamo negli ultimi giorni, è che praticamente in El Salvador stanno, diciamo, c'è stata una serie nell'ultimo mese di arresti di massa di omicidi da parte della polizia.
Polizia, omicidi e violenze.
Crimini, sì. Per crimini, diciamo, di cui sono accusate le gang.
Quindi anche nel Salvador, devo dire, non conosco assolutamente, sicuramente non nel dettaglio, ma si potrebbe dire anche di più, la situazione del Salvador, ma vediamo che un po' dovunque, no, l'accusa del fermare la guerra tra le gang spesso si rivela un'ottima testa di ponte per attaccare in generale tutte le classi più popolari e per scaricare, come dire, sulla violenza criminale, che pure c'è un dato in tanti paesi, no, come dire, esiste ed è un problema, ma anche il sintomo di un problema, invece trasformarla in una questione puramente di ordine pubblico e di repressione.
Sì, diciamo, quello che c'è stato è stato appunto che è stato dichiarato lo stato di emergenza con restrizioni sull'associazione, un allungamento, diciamo, della custodia preventiva fino a 15 giorni, nonché su una cosa che mi ricorda vagamente qualcosa che ha fatto qualcun altro in un paese decisamente più freddo, un'autorizzazione alle sentenze di 15 anni per persone che disseminano messaggi che vengono dalle gang.
Tra l'altro mi sa che il numero era sempre 15.
È sempre 15, evidentemente che
c'è un numero particolare.
Sì, ognuno c'ha il suo problema. Uno c'ha che 15 anni, se dici che quello che è un'invasione militare di un altro paese è una guerra. Quest'altro invece 15 anni se il tuo messaggio io sospetto che venga dalle gang. Quindi
chiaramente, come dire, questa mano dura cerca di nascondere una situazione con El Salvador economica particolarmente problematica. Difficile dire che sia tutta colpa delle politiche legate al Bitcoin, senz'altro.
Però,
non
a
hanno
quanto
aiutato.
Pare la quantità di appunto questa politica che punta sul Bitcoin ha causato molti problemi, tant'è che il presidente ha, per questo motivo, ha sospeso la sua partecipazione a una conferenza sulle criptovalute in cui doveva andare a presentare le magnifiche sorti e meravigliose del primo paese col Bitcoin come valuta legale. E ha cancellato questa cosa per le circostanze del suo paese che prevedono la sua presenza a tempo pieno. È interessante anche che El Salvador ha introdotto il Bitcoin Bond, che è una cosa interessante perché è supportata da banche tradizionali. Cioè è un bond fatto in Bitcoin, ma che alla fine funziona come quelli tradizionali, quindi non c'è nessuna innovazione in questa cosa, è semplicemente la denominazione fatta in
non basta? Cioè comunque l'obiettivo era chiaramente propagandistico di questa cosa del Bitcoin, e quindi missione compiuta.
Sì, esatto. Comunque staremo a guardare su quello che succede nel Salvador. Per ora abbiamo.
Però se dobbiamo continuare a guardare, non possiamo non citare, insomma, un ente sicuramente con una serie di problematicità, che è il Fondo Monetario Internazionale, che fa uno studio che ci dice delle cose in effetti sensazionali.
Sì, sensazionali, assolutamente inattese. E che praticamente in questo studio, loro hanno studiato appunto le criptovalute e hanno cercato di capire perché vengono utilizzate, dove vengono utilizzate di più, per fare cosa, e guardate, guarda caso, le criptovalute sembra che siano utilizzate in paesi con un maggior tasso di corruzione.
Naturalmente la correlazione non implica il nesso di causalità, e quindi questo non potevamo non dirlo, ma siccome la corruzione però c'era da prima, no, questo aiuta a stabilire
qual è la gallina, diciamo.
Un po' sì.
Quindi diciamo che nei paesi che mostrano un alto tasso di corruzione sembra che si sia maggiormente diffuso l'uso delle criptovalute. Questo ovviamente,
quindi, questo vorrebbe anche dire quindi che se volete promuovere l'uso del Bitcoin, un buon stratagemma, stando a questo risultato, è quello di promuovere la corruzione nel posto in cui vivete.
Esatto. Diciamo che questa cosa possono essere vedere varie ragioni, da quella diciamo più bonaria nei confronti delle criptovalute, che sarebbe in un posto con una grande corruzione, se io scambio in criptovalute magari non pago la mazzetta. A quella invece più realistica, che è quello che, come diciamo già l'altra volta,
che è un buon modo per pagare la mazzetta,
è un perfetto modo per lavare il denaro sporco e pagare la mazzetta. Quindi diciamo questa, dopo
ha
questa...
detto che la lista dei paesi con più alto tasso di corruzione è correlata in maniera piuttosto chiara anche con i paesi che hanno delle difficoltà economiche forti, quindi probabilmente mi immagino che a fare le correlazioni e basta si trovano correlazioni anche tra la corruzione e l'accesso all'acqua potabile, il che però naturalmente non è esattamente che uno causa l'altro, e però insomma, come dire, ce lo segniamo. Ce lo segniamo prima di cambiare argomento e di parecchio, direi.
Perché a voi vi sembrava che facevamo una puntata, diciamo così, leggera, in cui parlavamo di cose di politica internazionale collegate.
Cosa sarebbe la roba leggera? Cioè, tu assumi lo standard dell'ascoltatore medio di Radio Onda Rossa e dici, a parlare di politica monetaria di paesi a caso, quella è la puntata leggera.
Una cosa leggera, una notizia, un'inizia certo. Così. Invece ora arriva la vera cosa seria, fatta sì, sul livello di noiosità sufficiente per affrontare il resto della puntata.
Esattamente. Allora io farei così: io adesso darei la notizia secca, breve stacco musicale, dopo il quale andiamo.
Poi pigliamo la carica e poi facciamo uno sproloquio di 45 minuti.
Esatto, una notizia che chissà se vi scuoterà quanto ha scosso me. Cioè, Google dice: spesso si va a parare lì, no? Google dice che dal 30 maggio 2022, quindi tra meno di due mesi, non so quando, mi sa che l'ha detto tipo un mese fa di questo annuncio, quindi tempi relativamente brevi, tre mesi circa, Google non supporterà più l'uso di app di terze parti e anche di dispositivi che chiedono di accedere all'account Google utilizzando solo il nome utente e password. Cioè, utente e password non vanno più bene. Non so se la cosa vi turba, forse no. Mettiamo gli Undertones e poi ne riparliamo. I'm a little intellectual, someone who knows it all. I can feel something special. You can be my New York doll, my doll. My doll. My doll. I'm a little intellectual, someone who knows it all. I could be your summer special. You could be my New York doll. My doll. My doll. My doll. Smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm a human calculator. 5, 5 and 5 is 10. I'll kiss you or call you later, 'cause I wanna see you again. I wanna see you again. I wanna see you again. Smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart on you, smart on you, smart on you. Can't you see I'm smart. Sì, infatti Google dice che solo utente e password non bastano per accedere al suo servizio. Ora, vi potreste chiedere, ma utente e password non è il modo ovvio per accedere ad un servizio? E in effetti devo dire che nel mio immaginario il form con l'utente e la password su un sito rappresenta ormai una qualche forma di, non so, un tipo di stato tradizionale, nonostante in realtà ormai molti siti non hanno più il form quello, no, con due spazi bianchi in cui scrivono utente e password, ma te ne chiedono prima uno e poi l'altro. Per esempio Google è proprio così, vi chiede prima di scrivere il nome utente, poi premete invio e poi vi chiede la password. Sì, che non so se ci avete riflettuto, ma suggerisce proprio, anche da un punto di vista ergonomico, il fatto che utente e password non sono più la coppia fondamentale con cui voi dimostrate di essere le legittime proprietarie di un certo account. Evidentemente no, in generale mi sembra che il concetto si sposta al... C'è un account e ci sono una serie di quesiti o di prove con cui tu mi puoi dimostrare di essere proprio tu. Non è che c'è solo utente e password.
Sì, un'evoluzione, chiamiamola un'evoluzione nel modo di autenticare. Però diciamo quello che cui ci possiamo chiedere è, ma visto che tutti danno per scontato utente e password.
O almeno noi.
O almeno noi, vabbè, diciamo in generale molti quando dicono lo standard è utente e password. Ma qua, ci sono altri modi per... quali sono gli altri modi per riconoscere che tu sei tu?
Cioè per autenticarsi.
Per autenticarsi su una piattaforma web, una piattaforma informatica qualsiasi, diciamo.
Quindi... Facciamo un pochino, no, di storia, di categorizzazione, perché ci sono, diciamo, alcune stratagemmi. Quello della password, il concetto, no, l'avete capito. Se io mi chiamo Mario e la mia password è grammofono, quella è la parola d'ordine con cui uno può entrare in un'area riservata. Il concetto a volte viene cambiato leggermente, per esempio la parola password ormai viene considerata una parola sconsigliata, da suggerire invece passphrase, che è la stessa cosa, che però implica, come dire, mettere nel linguaggio il fatto di usare tante parole, non una sola.
Sì, è solo marketing, diciamo, perché in realtà, diciamo, anche la password poteva essere più di una parola, o potevano esserci spazi, caratteri particolari. Cioè ormai sono passati da troppi anni i tempi in cui le password non potevano contenere qualche tipo di carattere,
o erano limitate a massimo 8 caratteri.
Sì, sì, ormai questa cosa è
magari passata. Come sei un ottimista, comunque io ancora ho trovato dei siti che mi imponevano tipo massimo 10 caratteri.
No, ormai cominciano a spuntare quelli che ti impongono minimo 8-10 caratteri.
Ma insomma, quelle sono sempre password. È un po' più subdolo il fatto che ci sono anche dei casi, che dopo ci torneremo, in cui la password però non è qualche... Già, la password più o meno è qualcosa che o vi ricordate o comunque è una serie di parole, una frase semplice, no? Una password potrebbe essere "mi metto le scarpe", no? È già una password un po' complicata, perché è un, sì, po' lunghetta.
Sì, è una... Per dire, sarebbe una buona password, non buonissima, ma comunque buona.
Esattamente, almeno non proprio tra quelle incredibilmente ovvie. Ma di principio nulla proibisce che una password sia lunga 1000 caratteri, il che però rende decisamente improbabile che voi ve la possiate mai ricordare.
Sì, 1000 caratteri a caso, magari neanche pronunciabili.
Quindi capite che una roba del genere si può solo trascrivere, ma con quale probabilità di scriverla giusta? Minima.
Beh, se la scrivi a mano, minima.
Però potrebbe essere che c'è un qualcosa che usa lo stesso concetto della password, ma in maniera automatica. Quindi, stessa logica del sistema della password, ma in qualche maniera, poi ci torniamo dopo, automatizzato in modo da poter facilmente utilizzare password lunghe. Mm-hmm. Questo concettualmente è come una password, però per l'utente magari poi sembra diverso.
Sì, perché magari non la devi scrivere la password ogni volta, ma c'è qualcuno che te la dà. Diciamo che questo concetto della password in generale fa parte di tutta una famiglia di autenticazioni che sono quelle con il segreto condiviso. Cioè, praticamente l'autenticazione è fatta perché c'è l'utente che conosce appunto un segreto, che sia una password, una sequenza di caratteri, un file, una cosa che il server conosce pure. Se chi dichiara di essere utente conosce quel segreto, il server gli dà l'accesso.
Esattamente, e potrebbe sembrare che questo è l'unico modo per farcela, ma invece no, perché in realtà poi, no, crittografi dall'ambito, diciamo, accademico, esce fuori l'idea di dire: vabbè, ma in realtà non serve proprio che tu mi dici una parola che io già so. Facciamo che noi potremmo fare una sorta, quello che si chiama un verificatore. Un verificatore che cos'è? È un modo per capire se tu sei tu in base alla tua capacità di risolvere un trabocchetto, di risolvere un'operazione matematica. Vi faccio un caso che non funzionerebbe mai, no, ma che potrebbe essere. Supponiamo che la password o il segreto sia un numero. E per esempio supponiamo, no, che io come password mi sia scelto 42. Allora, che cosa faccio? Quando io mi autentico, dico: ciao, io sono Mario. Se sei Mario, dimmi quanto fa il tuo segreto più 5. E io gli dico 47. Mm-hmm. E lui riconosce che io ho saputo eseguire correttamente l'operazione matematica. Ora, in questa maniera sarebbe crittograficamente una roba disastrosa, perché è chiaramente reversibile, però il concetto è un po' questo. Cioè, gli dico sempre lo stesso numero, non gli dico sempre 42. Lui ogni volta mi fa una domanda diversa, a cui io posso rispondere solamente se conosco qualche cosa, che poi in fondo è sempre la password, però non è che gliela dico.
È sempre un segreto, diciamo, non è più una password, è un segreto che poi tu, diciamo, alteri in una qualche maniera.
Esatto, questo tipo di meccanismo è stato utilizzato a volte in delle maniere un po' raffazzonate molti anni fa, e in maniere invece molto robuste e particolarmente sicure quando si è iniziato a usare metodi crittografici un po' seri. Quindi per esempio i certificati SSL client, le smart card, le chiavi SSH, questo tipo di meccanismi di cui forse avete sentito parlare e forse no, sono dei meccanismi che utilizzano un concetto del genere. Quindi non si basano sull'avere una password, in pratica sono parecchio sicuri. Al giorno d'oggi, se siete delle persone a cui piace smanettare, le chiavi SSH potrebbero essere qualche cosa che avete sentito nominare a riguardo. E un'altra cosa che rientra in questa categoria è l'utilizzo di chiavi cosiddette FIDO, che sono delle pennette USB che vi permettono in pratica di fare login sui siti solamente se, cioè, diciamo, la pennetta USB diventa tipo la vostra password. Ma non è che è una pennetta su cui sopra c'è scritta una password, è una roba un po' più raffinata. Sono, direi, nettamente il sistema più sicuro. Cioè chiaramente dipende dalle specifiche versioni, ma in ogni loro epoca sono state la versione più sicura di tutte quante le altre alternative.
Sì.
Non direi che sono il più usato, se non in alcuni settori particolari. In generale non lo sono tantissimo.
No, diciamo che queste sono una cosa che ha avuto un largo uso tra le persone tecnologicamente un po' più, diciamo, avanzate, o verso gli smanettoni, i nerd, eccetera, che questo, diciamo, hanno fatto massiccio uso di questa cosa.
Anche roba un po' enterprise,
sì,
quindi
per
aziende.
Per quanto riguarda la parte, diciamo, software, quanto riguarda l'hardware, tipo i gadget, le chiavette USB, quelle
smart
sono
card.
Smart card, quelle invece sono state dominio per lo più dell'ambiente enterprise.
Infatti c'è stato un periodo in cui, se vi capitavano sotto mano dei computer di fascia alta, capitava in modo non così raro che avessero uno slot per infilarci dentro le smart card.
Sì,
le smart card
erano
sono roba formato carta di credito. Ecco, se vi siete chiesti, ma io c'ho quel computer per qualche motivo, ha sempre avuto questa roba che ci entravano dentro le tessere, ma che se ne fa? Aveva un computer con lettore smart card, probabilmente era stato fatto perché così, se la vostra azienda vi permetteva di accedere alle vostre email solamente con smart card, voi avevate un computer in grado di supportare questo meccanismo, che tecnicamente è, cioè, è roba buona, non era,
sì, sì, era
una sciocchezza.
Diciamo che se non fosse per la scomodità di una smart card ora, sarebbe comunque roba buona. Infatti ora ci sono le penne USB, perché i computer di ora l'interfaccia dominante è quella USB, e quindi
il concetto è lo stesso,
ed è un concetto che essenzialmente è basato sul principio del riconoscimento del soggetto, più che sulla conoscenza, sul fatto che il soggetto conosca, diciamo, l'utente conosca un segreto, sul fatto che l'utente possa essere riconosciuto tramite le cose che usa,
tranne il possesso di un oggetto. Quindi si passa dalla conoscenza di qualcosa al possesso.
Sì,
di qualcosa.
Il possesso può essere appunto un oggetto separato, come una chiavetta USB oppure una smart card, o anche il possesso stesso dell'oggetto da cui ti colleghi. Per esempio, nel caso delle chiavi SSH, in generale queste sono conservate nel computer da cui ti colleghi. Tu le puoi esportare, le puoi spostare, però il concetto è che tu hai dei computer fidati, cioè dei device, se voglio essere più generico, visto che ormai computer, telefono,
tablet,
non si dice più computer, dei device fidati su cui tu hai copiato le tue chiavi e quindi sono riconosciuti, ed è quando ti colleghi da quelli, il server sa che un collegamento di quell'utente da quella macchina si può considerare attendibile.
E perché questo in generale sembra un'idea migliore di quell'altra? Ah, ma per un motivo semplicissimo, cioè le password in realtà sono un ottimo meccanismo. Nel senso, se uno sceglie una password ben robusta, la cambia molto spesso, non la scrive sopra al muro, né su un file TXT che mette su Dropbox,
né sul monitor del computer, né su un post-it, come tipicamente
sì,
si trova.
E la password non è la sua data di nascita.
O il suo nome.
Allora, in quel caso, le password sono un bel meccanismo, alla fine funzionano, sono intuitive, non ti serve possedere un oggetto, quindi dire che anche se tu vieni scippato, mica perdi accesso alla tua email, perché tu sai la tua password, difficilissima, la sai perfettamente a memoria, e e la puoi digitare. E non è chiaro se l'individuo di cui abbiamo parlato esista veramente o se sia soltanto un racconto mitologico di questo individuo che cambia spesso, diciamo, la password.
Diciamo che se esiste questo individuo è comunque molto raro, però ci sono, non siamo a livello delle prove, ma ci sono sospetti molto fondati che in realtà un individuo così non esista.
Esattamente, voi vorreste pensare, forse questo individuo non esiste tranne nei gruppi, no, più nerd fissati con la sicurezza. No, nemmeno
no,
in quelli.
Neanche in quelli. Cioè, un individuo così non esiste, nel senso che un individuo così è un'entità transitoria che può esistere per un breve periodo del tempo, di fissazione, in cui tu dici: ah, ora faccio in questa maniera, al quarto di cambio di password sul continuo e alla fantasia, e che si esaurisce ovviamente alla quarta volta, non riesci più a sapere come cambiarla, allora
alla frustrazione per aver dimenticato per la dodicesima volta la password perché la cambi troppo spesso ed è complicatissima.
Sì, e il risultato è che il soggetto in questione, che era appunto vicino all'idealità, si trasforma in un soggetto reale, collassa, oserei dire, per usare un termine più vicino ad altri tipi di scienze, collassa in un individuo reale che comincia a non utilizzare la password, a non cambiare la password, a utilizzare il nome del cane e altre cose del genere.
Nome del cane, lusso. Invece l'idea è che in fondo, benché per carità può succedere di tutto, ma se tu hai un oggetto hardware, la smart card, una pennetta, quello è il tuo accesso. Certo, te la potrebbero rubare, te la potresti perdere. Ma nonostante le persone perdano molte cose e nonostante, come vedremo, avvengono molti furti, non tutti prevenuti dalla tecnologia, ma poi ne parliamo più avanti, tutto sommato questo è comunque meglio che non l'idea che ognuno come password scelga il suo nome, perché poi, no, come dire, questo è il triste stato della realtà. Però appunto il problema con questo meccanismo della cosa che possiedi è che, insomma, a quanto pare non è che le persone lo fanno. E perché non lo fanno? Uno, perché è un optional, cioè tu puoi avere un computer e di norma le persone non si comprano, non lo fanno, cioè, siccome non lo fanno i loro amici, non lo fanno nemmeno loro. Non sembra, in pratica non è qualcosa che prende piede, nonostante prima le smart card costavano parecchio, ormai roba del genere costa tipo intorno ai 15 euro. Quindi diciamo che se uno pensa che quando compra un computer o uno smartphone ci aggiunge 15 euro per avere più sicurezza, non è che è un prezzo proibitivo. Evidentemente però non è solo quello, non interessa, non lo so, non funziona del tutto. E quindi potreste aver notato che in realtà, se anche a voi qualcosa vi abbiamo solleticato con l'idea che la password non basta più, probabilmente ci sta che non avete pensato alle smart card e avete pensato a quella che chiamano la two-factor authentication. La two-factor authentication di principio sarebbe la somma dei due metodi precedentemente descritti. Quindi tu hai un oggetto che non ti devi perdere, che è, facciamo conto, tipo una smart card, e in più devi pure sapere una password. Al che uno potrebbe dire: beh, ma se era scomodo uno, mo li sommi tutti e due, questo è scomodissimo. Sì, però quando fai la two-factor authentication, in fondo, siccome poi alla fine siamo diciamo che c'è un approccio incrementale, quindi siccome le persone non le si riesce a portare a avere pratiche di sicurezza ottime, le si porta su qualche cosa di un pochino più semplice, vi trovate l'SMS,
per esempio.
L'SMS, da un punto di vista della sicurezza, sarebbe una roba completamente vergognosa, perché è un mezzo assolutamente non fidato con cui inviare i dati. Però in fondo, no, se qualcuno vi riesce contemporaneamente, sa la vostra password, vi riesce a leggere l'SMS al posto vostro, utilizzarlo prima che voi lo utilizzate, insomma, probabilmente avete dei problemi grossi.
Sì, è una cosa complessa. Cioè, nel senso, il problema su questa cosa diventa complicato. Mentre se voi avete una password e uno vuole accedere al vostro account, esistono dei programmi che vi fanno delle scansioni forza bruta delle password, in cui fanno
forza bruta vuol dire le prove tutte.
Fanno le provano tutte.
Hai presente il lucchetto, quello con tre cifre, no, tipo che uno usa nell'armadietto della palestra, no, quello, okay. Il lucchetto senza chiave è quello, no, se l'avete preso un giorno di noia, le girate e lo aprite.
Prima o poi lo aprite, cioè nel senso potete essere scarsi a sentire gli scatti e lo aprite dopo qualche ora, potete essere bravi e lo aprite dopo qualche minuto, una decina di minuti, e quindi pure senza conoscere la password. È ovvio però che questa cosa non la potete fare se accoppiato a questo c'è il fatto che venga mandato per esempio un SMS a un numero di cellulare che voi non controllate. E di conseguenza diciamo questa cosa qua comunque riduce di tantissimo la probabilità che qualcuno possa riuscire a penetrare nel vostro account. Ora ovviamente quella dell'SMS è una cosa, diciamo, è la cosa basilare, perché noi stiamo combinando un sistema decente, quello della password, con un sistema appunto indecente, quello dell'SMS. Soltanto che dato che
però i due sistemi hanno peculiarità diverse, cioè esatto. In genere, per esempio, se voi siete una persona che ha un buon server, no, per poter fare questa, tentare tutte le password ed entrare nelle mail di un altro, non è detto che siate lo stesso soggetto che è in grado di essere fisicamente nella stessa zona, no, della persona a cui volete rubare l'SMS. Cioè magari avete un'abilità ma non l'altra, servono entrambe per fregare un sistema a doppio fattore.
Questo
vuol dire,
dato che le probabilità, diciamo, sono moltiplicative, questo riduce di tantissimo la probabilità che il sistema venga craccato.
Un sistema che adesso ormai si inizia a usare poco, però comunque non è vetusto, è il sistema che in genere utilizzavano soprattutto tipo le banche, che ti davano un oggettino piccolo che quando premevi un tasto mostrava un numero, in genere a 6 cifre.
Sì, in genere chiamano questo oggetto one time password, però erano chiamate in varie maniere in realtà.
Sì, a volte ne ha chiamato anche token.
Token o cosa, diciamo,
che non niente.
Sì, infatti token significherebbe in realtà un'altra cosa, però diciamo
lasciamo stare. Anche quello, se ci pensate, se quell'oggetto genera un numero decimale di 6 cifre, di fatto quella è un'altra password, no? Sì. Ed è una password del cavolo, cioè 6 lettere, cioè, non 6 lettere, 6 numeri.
Sei cifre, proprio una password debole.
Però cambia in fretta e si basa su un oggetto fisico che se non ce l'hai non funziona.
Se non ce l'hai è difficile, nonostante si possa ricostruire pure questa, potete provare una forza bruta pure sulle one time password,
ma è più complicato che scoprire tutto il resto.
Esatto, quindi
fatto, per riuscire a superare quel sistema dovevate rubare questo oggettino.
Sì.
Al proprietario.
In generale, diciamo, si basa le forme principali di autenticazione a due fattori, si basano su due fattori che hanno le due caratteristiche che avevamo visto prima singolarmente. Cioè, un fattore è un segreto, corrisponde a un segreto, almeno nella maggior parte dei casi, un fattore corrisponde a un segreto e l'altro fattore corrisponde a una forma di riconoscimento, un oggetto che possiedi, una cosa che identifica appunto un apparecchio, tipo il token, che si applica a entrambe le cose, o un'altra cosa di questo tipo. Ora, ci sono in realtà combinazioni di queste, di segreto più riconoscimento, oppure di doppio segreto, oppure di cose che, diciamo, non raggiungono il livello di un'autenticazione a due fattori. Per esempio, una cosa che mi viene in mente, visto che siamo partiti parlando di Google, se voi avete presente quando accedete all'account di Google, tipo su Gmail, e lo fate sempre dallo stesso computer, appena cambiate computer per fare l'accesso, lui manda e avete collegato tipo il cellulare con quell'account, lui sul cellulare vi manda una notifica: attento, qualcuno si è collegato da un computer che non era quello solito. Ora, questa cosa non è un'autenticazione a due fattori, perché comunque lui ti ha fatto entrare, però diciamo ti fa una notifica, ti dice: guarda, sono entrati con la password perché tu non mi hai settato un'autenticazione a due fattori, quindi le ho fatte entrare, però guarda che questo non è lo solito oggetto, questo è un altro oggetto, quindi questa è una cosa, diciamo, un po' meno della tua fattoria. Dice: ma che, come vedete, si sta diffondendo, perché questa cosa Google non la fa, diciamo, se tu setti qualcosa, questo è il default. Cioè il default, se tu gli dai per esempio un numero di cellulare, lui te lo dice: guarda che qualcuno si è collegato da un computer che non è il tuo solito computer.
E questo lo fanno tanti servizi. Un'altra cosa che c'entra ma non proprio è il CAPTCHA. quindi vari servizi, di nuovo per esempio Google, se voi mettete utente e password, poi a gusto loro, non sempre, spesso, a volte ve ne chiedono tanti, a volte ve ne chiedono pochi, vi fanno vedere una foto e mi dicono: che mi dici tutte le scalette? Che mi dici tutti quanti i negozi di noccioline?
Oppure che mi dici cosa c'è scritto su una cosa scritta però in una maniera... diciamo chiaramente non leggibile da una macchina o leggibile facilmente da una macchina. Ora, tecnicamente un captcha è come se fosse una seconda password, perché tu hai una password che tu conosci e un'altra password che tu leggi o guardi o vedi con le immagini,
però non è che ce l'hai solo tu quella password, cioè quella password, quella seconda, no? Cioè, se io faccio una scritta dove c'è un cartello un po' rovinato con scritto, no, via Garibaldi, però è mezzo rovinato, però anche se manca la B, voi lo sapete che quella è via, se vedete Garibaldi, quella è via Garibaldi, e quindi un umano è bravo e un computer invece sarebbe,
queste cose si confonde,
si confonde un po' di più. Però se prendevate qualsiasi persona in Italia che sa leggere e che ha una vista decente, quella, infatti sono un po' abiliste, no? I captcha si dice spesso, ed è vero, no, però perché, nel senso, c'è anche qualcuno che non riesce a leggerci perché magari fatica, ha una scarsa conoscenza della lingua
o
culturale.
Alcuni casi, alcuni dei primi captcha per esempio non erano diciamo non erano superabili da alcune forme di daltonismo, perché c'erano, certo, coppie di colori che poi non era facile distinguere per qualcuno.
Certo,
ma ormai sta cosa non è più così, cioè ormai le controllano.
Però insomma è vero che magari non proprio chiunque li riconosce, ma certamente non solo voi. Cioè la foto, no, con un sacco di gatti, seleziona tutti i gatti, non è che lo so fare solo io, lo so fare un sacco di gente. Quindi questo non serve in realtà a dire solamente il legittimo utente di questo account saprà risolverlo. Questo serve soltanto a dire solamente un umano saprebbe risolverlo. Ma,
serve
ma
per...
molti umani lo sanno risolvere.
Sì. Quando serve soltanto per evitare che appunto cercano di fare un attacco a forza bruta su un account, per cui usano una macchina per fare questa cosa, se ci metti il captcha questa cosa è risolta. Però in realtà qualunque umano, questa cosa non ti previene invece dall'umano che col suo cervello ti ha fregato la password. Quello, se tu c'è un umano dietro che agisce da umano, quello te lo...
Che quello risolve tutti i captcha.
Sì,
cioè ci perde un po' di tempo, ma li prova lo stesso i captcha, non è un problema, anche se quelli intervengono in genere prima, cioè non ti fanno entrare finché non risolvi i captcha. Ecco, insomma, quindi ci sono parecchi modi di fare il login e tutto sommato bisogna dire che è stato spesso un passaggio un po' graduale. In alcuni casi sono un po' antipatico, in altri meno. No, per esempio, mi sembra utile segnalare che, per esempio, autistici.org, un servizio autogestito di cui spesso abbiamo parlato, già da parecchi anni ha implementato two-factor authentication. Se andate sul loro sito trovate la guida su come fare per impostare un maggior fattore di protezione che permette di far sì che sia meno probabile che riescano qualcuno ad accedere alle vostre email, no, o altri contenuti sensibili che potreste aver memorizzato. Quindi la cosa è stata un po' graduale e sostanzialmente il tutto si basa sul fatto che in fondo il web è piuttosto malleabile. Cioè è vero che noi ci eravamo abituati per molto tempo a queste due righine bianche che sono utente e password e poi sono un po' cambiate, è vero questo, però è vero anche che in fondo questa roba era un modo di fare, ma nel web si può facilmente fare un form con tre righe, sì, oppure fare che uno mi chiede più cose in successione e vado avanti. In questo si è dimostrato un oggetto che si è saputo adattare facilmente al cambio di esigenze tecniche. Non si può proprio dire lo stesso di molti altri protocolli che invece hanno il concetto di password in qualche modo proprio infilato dentro, cioè nel fare alcuni protocolli il concetto di password era nativo, e quando si inizierà a dire ah ma no, ma le password ormai sono una cosa del passato, perché questo se va detto in ambienti tecnici, io sono almeno 6 anni che sento parlare delle password come una roba del passato, mi rendo conto che le password per il mondo siano una roba tutto normalissima, ma in ambito tecnico si dice che le password sono un mondo finito e non funzioneranno mai più. Internet è troppo iperconnesso e troppo veloce perché le password possano ancora funzionare e gli umani sono troppo delle schiappe ad usarli, questo anche va detto. Quindi alcuni protocolli avevano invece il concetto di password e difficilmente li si adattava, perché è un protocollo che si aspetta che, per esempio, IMAP, protocollo chiave per scaricare la posta, se usate per esempio Thunderbird per leggere la posta sul computer, o per esempio Canine Mail K9 su Android, o anche Apple Mail su iOS. Quei programmi che fanno quando tu clicchi scarica la posta, loro si collegano al server e gli mandano un utente password. E ha voglia a dire: ah no, ma la password non mi basta più, ora io vorrei anche che tu mi risolvessi un captcha, e poi ti mando un SMS, tu mi mandi un altro codice. Il protocollo, quando l'hanno scritto, questa roba non c'era. Per carità, i protocolli si può anche modificare, però è un lavoro lento che in genere... che è andato molto a rilento.
E poi, diciamo, non è solo questo, è anche una questione di usabilità da parte dell'utente. Cioè, la maggior parte degli utenti, per esempio, di un servizio di posta, in realtà quello che vuole è che tu ti colleghi, apri il tuo programma che ti scarica la posta, su cui leggi la posta, clicchi scarica e quello scarica la posta, senza lamentarsi, senza mandarmi SMS, fare controlli, chiedere che inserisco un token o risolvo un enigma. In realtà, diciamo, già... pensate che so all'email di lavoro, già è una rottura quando tu arrivi al lavoro, apri e ci trovi e guardi l'email. Figurati se per fare questa operazione ogni volta dovessi inserire codice o risolvere enigmi o fare cose del genere. Questo non è quello che chiede l'utente. Casomai, muoversi in questa direzione è quello che chiedono i fornitori di servizi.
Ah, certo. Su questo sentiamo noi interessante, magari qualcosa che magari abbiamo anche accennato tante volte, su cui vale sempre la pena tornare. Cioè, l'attenzione ai dati la fanno diversi soggetti per diversi motivi, no? Quando un gruppo, un collettivo come autistici decide di fare la two-factor authentication, sta cercando di incentivare le persone a tutelare la loro stessa privacy, cioè a loro non gli viene niente in tasca.
Perché in generale chi utilizza le mail là, in generale sono persone che ci pensano alla privacy, non è sempre vero, però diciamo in generale è così.
Quando Google vi forza a fare queste cose è che i vostri dati sono il loro capitale, e quindi loro vogliono evitare il furto di quelli che voi chiamate i vostri dati, ma che loro chiamano i nostri dati. Ok? E quindi ci sono due motivi molto diversi per cui si può fare scelte poi magari tecnologicamente simili. E infatti, quindi come si faceva con il fatto che molti protocolli erano, diciamo, vecchio stile? Ah, per esempio su Google, in automatico, di default, erano disabilitati, e per abilitarli bisognava cliccare sì, voglio abilitare le applicazioni non sicure. Cioè venivano chiamate applicazioni non sicure e si diceva sostanzialmente, Google te la poneva in una domanda in una maniera tale che sembrava piuttosto ovvio che tu non volessi abilitarli.
Sì, okay? che tu avresti dovuto non volerle abilitare. Questo
sì,
è il concetto. Cioè, per cui sostanzialmente anche qua è una questione molto marketing, molto da marketing. Cioè tu mi chiami una serie di cose tipo l'uso, che appunto è l'uso principale che viene fatto delle mail, me lo marchi come un comportamento non sicuro. Ora, questa cosa a cosa serve? Serve sostanzialmente a fare sì che l'utente, che non è estremamente competente o semplicemente che non vuole informarsi su che cosa veramente significa più sicuro o meno sicuro dal punto di vista di Google, semplicemente sia spinto a non attivare quella funzionalità.
Ed è questa la funzionalità che Google sta togliendo il 30 maggio, ok? Le conseguenze fossero state catastrofiche, ve le avremmo raccontate diversamente. In realtà le conseguenze non sono catastrofiche, nel senso che i programmi che la maggior parte delle persone utilizzano, quelli che le utilizzano per leggere la posta, cioè se utilizzate un programma per leggere la posta che non sia la webmail di Google, ma volete collegarvi a un account Google, e già non siete tanti, no? Già l'abbiamo filtrato di parecchio il mondo. Se anche siete quelle persone, molto probabilmente lo fate per esempio con Canine o con Thunderbird, e questi programmi supportano dei meccanismi che Google considera sicuri, come a dire, adesso non vi entriamo nei dettagli, ma quando ho detto è difficile aggiornare i protocolli, sono meno plasmabili del web, sì, vabbè, è difficile, ma non è che è impossibile. Ci si è arrivati un po' tardi, però cioè, si è
e
fatto.
Soprattutto anche va detto che questa innovazione di Google fa uso di protocolli che comunque sono consolidati, cioè non è che si sono inventati un protocollo nuovo e vi dicono tra 3 mesi ho passato al protocollo nuovo, non leggete più niente, no, non è questo. Comunque è stato utilizzato un qualcosa di già consolidato.
Esattamente, che tra l'altro diciamo si basa poi in fondo su quello che raccontavamo all'inizio, cioè con una serie di artifici sostanzialmente alla fine Google ti dà una password molto lunga che tu non te la devi ricordare tu stesso, ma se la ricorda il tuo programma per te, e quindi tranne la prima volta che usi la password normale, poi dopo usi quest'altra molto lunga, quindi alla fine si ricade comunque in quella schematizzazione che vi proponevamo all'inizio. Ci sono le password, ci sono i verificatori e c'è la somma di questi due. Quindi anche i meccanismi più innovativi fanno delle innovazioni, sì, per carità, non è che voglio dire che è sempre tutto uguale, però per ora questo è quello che si vede, no? Quando si parla di autenticazione. E quindi niente, questa breve storia della password che, come dire, così oggi magari avete scoperto che è qualche cosa che si inizia a pensare seriamente, no? In tanti e tante che sia la password pura e semplice appartiene ad un mondo un po' che ci si chiede se c'è ancora, e quindi se avete dei sistemi che invece si basano semplicemente sull'avere nome utente e password, tutto ciò che potete, cioè, o potete migliorare, quindi magari quel sistema vi permette anche di avere la two-factor authentication, nel qual caso fateci un pensiero. Se un pensiero non ce lo potete fare perché magari tecnicamente non si può, cercate di essere come quel rarissimo utente che davvero cambia la password non dico ogni giorno, ma ogni 4 mesi, e come password non usa sempre la stessa e ci aggiunge ogni volta un punto esclamativo in più in fondo. Cercate di sbizzarrirvi un pochino
anche
con la fantasia.
Anche perché questo sarebbe molto poco funzionale. E aggiungiamo, se a un certo punto non riuscite più a leggere la mail dopo il 30 maggio, sapete che cose che dovete aggiornare.
Esatto. Un po' di musica e poi torniamo in onda per raccontarvi un po' di altre notizie. alle 9:50, un po' di casino al mixer, torniamo in onda per parlare di una cosa ben più importante delle password, perché va bene tutto, ma i soldi gratis. Quando iniziamo con i soldi gratis?
Quando iniziamo i soldi gratis, allora dovete, la storia dei soldi gratis, diciamo, è una cosa che penso è vecchia come il mondo. Cioè,
o almeno come le conchiglie.
Sì, da quando hanno inventato il concetto di denaro o di cosa di scambio, qualcuno ha cercato in qualche maniera di dire a qualcun altro che gli poteva dare i soldi gratis.
Però una volta si parlava di questi soldi, no? Cioè dollari, oro gratis. Chi è che invece però già ci aveva promesso, questa sì che è una vera innovazione, dei soldi digitali gratis? Cioè questo sì che è un fatto nuovo, no? I soldi crittografici gratis sono tutta un'altra storia rispetto a dei vecchi soldi d'oro gratis.
Beh, insomma, soldo d'oro gratis, io vorrei più quello d'oro che quello digitale, però quello gratis...
Però da chiamarla Gatto la Volpe Incorporated...
Sì. Sì, no, credo che siano falliti qualche tempo fa perché hanno investito in Bitcoin e poi gli sono crollati.
Buona sapersi.
Comunque, in realtà la promessa dei soldi facili è stata una costante di tutte le epoche da quando è stato inventato il denaro, e da quando è stato inventato il denaro elettronico la promessa di soldi elettronici facili è diventata anche più diffusa della vecchia promessa di soldi facili.
Sì, in effetti va detto, no? In generale la maggior parte delle criptomonete parte, no? Con una fase in cui a volte per meccanismo promozionale, a volte proprio per meccanismi tecnici, è estremamente facile averne, no? Una buona quota, tant'è che chi è stato un entusiasta dei Bitcoin da subito e non gli si è ancora rotto il disco, magari si ritrova con tipo 10 Bitcoin che sembravano uno spreco di spazio su disco a suo tempo, e ora valgono quei
svariati server
400.000 euro?
Sì. Tipo. C'è stato un momento in cui erano anche decisamente di più.
Esatto, sì, insomma, un giochetto così.
Ora, queste erano, appunto, come dicevamo, promesse, marketing, tecnicismi, ma che corrispondevano sostanzialmente a realtà. Cioè, tu avevi un sistema che in una fase di avvio, per cui in una fase di avvio era molto facile acquisire queste valute perché sostanzialmente valevano nulla. Se poi pigliavano valore, e c'è da dire, non tutte le cripto, anche se in generale le criptovalute col tempo tendono a prendere valore, non tutte le criptovalute hanno preso realmente in gran valore.
Erano almeno un momento in cui salgono, quindi sì. Se non fate gli esosi e aspettate che salgono di 100.000 volte, ma vi aspettate di guadagnare per 10, spesso il gioco funziona.
Esatto. Però questo in realtà non è la promessa dei soldi facili, dei soldi gratis e per tutti. Quello che noi vi presentiamo ora è un caso, perché diciamo ancora siamo nelle fasi preliminari, di una società che sostanzialmente ha come obiettivo di business il dare un reddito di base a tutti.
No? Sembra...
Sì, non sembra positiva.
Interessante.
Come idea. Interessante.
Sì. È un reddito di base, scusate, nel senso uguale per tutti. Cioè sì, si parte tutti quanti con la stessa quantità di soldi, come a dire, cioè reset. Finora ci sono stati le persone più ricche e più povere, d'ora in poi tutti ricchi uguali. Mi sembra...
Sì, sì.
Io ci sto.
Esatto, una cosa che una società che sostanzialmente propone questa cosa, diciamo, ottima. Io la chiamerei partito politico estremo, movimento politico estremista, come si chiama, però in realtà, come sapete, ormai queste cose non si usano più, ormai si privatizza tutto, quando privatizzato pure quel concetto del reddito per tutti, quindi affidiamoci alla società privata che tra l'altro ha l'evocativo nome di Tools for Humanity.
Strumenti per l'umanità.
Strumenti per l'umanità, beh, mi pare serio. Il progetto in questione si chiama niente meno che WorldCoin, la moneta del mondo.
Comunque una roba sobria.
Sì, una roba sobria, e che dovrebbe... appunto dare un reddito di base a tutti, uguale per tutti, a tutti i cittadini del mondo.
Fatto.
Fatto. Avete qualche sospetto che questa cosa possa non corrispondere alla realtà?
Non vedo perché. Anche perché fino adesso loro lo stanno facendo, cioè fino adesso non c'è nessuna truffa. E infatti loro a tutte le persone che hanno incontrato nei paesi da cui hanno iniziato, che sono Indonesia, Cile, quali sono gli altri? Sudan, Kenya. Sì. Ah no, ma anche molto a. Ah no, sì, no, sì, sono sì, 24
sono
30, nazioni.
Sono 35 paesi nel mondo. Tutti paesi che, anche se non sono tutti paesi poveri, comunque nessuno che appartiene al diciamo che è normalmente considerato paese ricco.
Quindi
diciamo,
insomma, giustamente stanno partendo, è chiaro, cioè, è vero che prima o poi dovranno avere tutti gli stessi soldi, ma partiamo da chi ne ha di meno, anche sì. Questo mi sembra lodevole.
È notevole che loro non siano partiti, però e qua già cominciamo a vedere qualche cosa che forse quadra, cioè quadra poco. No, non sono partiti dai paesi più poveri, ma sono partiti da un insieme differenziato di paesi, alcuni poverissimi, altri meno poveri, che in varie parti del mondo per fare questa cosa. Che quali sono le operazioni che hanno fatto? Sostanzialmente le operazioni che hanno fatto sono stati essenzialmente, diciamo, marketing, cioè nel senso hanno presentato il loro progetto e vabbè, fino a qua c'è poco da fare.
Ogni partito politico estremista ha una sua propaganda, no? Sì, e così capito. Anche le start-up.
Sì, questa è una start-up, quindi non fa
però con,
fa
è una start-up con una vision,
sì,
quindi
fa marketing, quindi sì. Hanno fatto questa cosa e che hanno che sono andati a presentare. Sono andati a presentare appunto il progetto in cui le persone si potevano unire e avrebbero avuto dei vantaggi che inizialmente erano dei vantaggi abbastanza limitati, cioè una quota, un pagamento in denaro limitato, in denaro reale in pochi casi, nella maggior parte dei casi nella loro moneta che si chiama appunto WorldCoin.
Vabbè, comunque soldi.
Che comunque avrebbe avuto un valore, quindi comunque per quanto non
immagino
ha un valore.
Finché non la vendono tutti, però sì,
infatti ha un valore, non ha un valore tipo Bitcoin, ovviamente ha un valore basso, però comunque una cosa dell'ordine di una ventina di dollari.
Sì, in realtà è interessante questo fatto perché no, ovviamente il concetto di valore in un quando si parla, siccome alla fine sottendiamo sempre il valore di scambio, sia solamente quando le cose vengono scambiate. Quando una roba è troppo di nicchia, non è chiaro quanto valga. Perché se non la scambia nessuno, in realtà non è chiaro qual è il suo valore. E in realtà, per certi versi, siamo ancora in questa fase, quindi sì. Non si capisce quale sia l'equivalente di 20 dollari. Sì.
Comunque
in
gli hanno dato una quota, una somma in criptovaluta, in questa criptovaluta. In cambio di che cosa? Dell'unirsi al progetto, e unirsi al progetto corrisponde a utilizzare un apparecchio che loro hanno presentato, con un apparecchio che devo dire è anche molto figo dal punto di vista estetico.
Sì, è una
specie di palla metallo lucido, tipo sfera di cristallo, che questa più che di cristallo appunto è di metallo, però con all'interno una serie di sensori il cui scopo è sostanzialmente fare una scansione della faccia di chi sta guardando, ma non solo della faccia, ma anche del corpo e soprattutto registrare l'iride, allo scopo di rendere, di riconoscere questa persona. Perché? Perché questa cosa?
Voi potreste pensare che qui, nel senso, qui c'è sotto del controllo, no? Dice, ah, ora abbiamo capito qual è il trucco.
No, assolutamente, la ditta lo dice, l'azienda lo dice chiaramente.
Loro dicono,
siccome noi dobbiamo dare un reddito di base a tutti, non è che possiamo rischiare che una persona pigli due volte il reddito di base. E allora dobbiamo avere un modo per riconoscere questa persona.
E quindi, giustamente, un dato come un dato biometrico, io così posso, ogni persona si può registrare senza troppe complicazioni, documenti, certificazioni, certificati anagrafici, no, ma che? Tu guardi dentro una palla, quella, no, tu guardi il vuoto guarda te, prende il tuo iride e così ci segniamo in effetti sei nuovo, ti diamo i soldi.
Si fa un hash, dicono loro, se lo conserva, accoppiato a quest'iride ci sono anche la scansione della tua faccia, del corpo, e nel form app che è del consenso al trattamento dei dati che ti fanno firmare, in realtà c'è scritto anche qualcos'altro, tipo appunto gli occhi, le iridi, il battito cardiaco guardano con un radar a effetto Doppler, la frequenza di respirazione, vari segni vitali. Ora, quando gli hanno chiesto
cosa del battito cardiaco, quindi, sì, cioè, quindi non devo cambiarlo mai?
Non si capisce,
cioè, se lo cambio mi ridanno i soldi? Perché mi sembra facile.
Beh, non si capisce questa cosa, infatti questa cosa non si capisce a cosa serva, perché chiedendo all'azienda sono state chieste spiegazioni su questi dati in più, e loro hanno detto: ah no, vabbè, ma in realtà noi non abbiamo mai implementato tecniche per tutti questi segni vitali, e gliele abbiamo messe nel...
è rimasto, cioè nella demo ce l'hanno messo perché pensano servisse, poi non l'hanno mai tolto.
Sì, non l'abbiamo mai implementato, infatti dovremmo toglierlo dal form di consenso.
Mo lo togliamo,
però
per
ora ce lo lasciamo, mo vediamo.
Mo vediamo. Vabbè.
Comunque, diciamo che quello che sappiamo è che già loro hanno scansionato 450.000 iridi e corpi annessi per il loro database, e queste iridi vengono confrontate con quello che c'è già nel database tramite questi hash, utilizzando un nuovo metodo crittografico che protegge la privacy e che casualmente è proprietario.
Ah, quindi l'affermazione non è verificabile.
Quindi non è verificabile, però lo dicono loro.
Vabbè, se lo dico.
C'è da notare che in tutta questa cosa loro ci tengono a precisare, e questo già per chi è abituato a parlare di determinati tipi di software già dà un indicativo, che tutta la cosa, il tutto, è tutto proprietario.
Ah, ok.
Cioè, quindi loro non fanno vedere cosa fa il loro software, loro ti dicono che cosa fa, e tu ci devi credere. Loro vanno per il bene del mondo, è come tutti quelli che dicono di lavorare per il bene dell'umanità. Che fa, non ci credi?
Eh no, ci mancherebbe.
E ci mancherebbe.
Da questo punto di vista c'è da dire, perché in effetti il mondo delle criptovalute, si chiama del mondo delle criptovalute, sì, ma il meccanismo di funzionamento invece è tutto quanto particolarmente aperto.
Sì, effettivamente, se c'è da dire che la parte criptovaluta di questa cosa è anche abbastanza aperta, perché la criptovaluta WorldCoin è basata su Ethereum, quindi tutto quello che si dice per Ethereum si applica anche a questo. Quello che non
è, tranne che Ethereum è solamente quasi una metavaluta, no?
Esatto.
Perché è possibile creare con grande flessibilità di fatto tramite quelli che siano i smart contract, è come poter avere una serie di contratti che sono a loro volta dei soldi che di fatto formano la tua valuta. Quindi sì, si basa su Ethereum, quindi c'è una fondamenta solida, questo sì, però ad Ethereum ci puoi aggiungere così tante altre cose che è un po' come dire che siccome un programma gira su Linux, allora ne possiamo concludere che sia sicuro, sia bello, sia pulito. No, non è così.
Non funziona questa cosa. Comunque, la questione, quello che noi vediamo di sospetto, è che appunto la parte che è proprietaria invece è la parte che gestisce tutta questa cosa dei dati biometrici. Che, diciamo, no, questa cosa, finché non forniranno qualche informazione in più, lascia un po' il tempo che trova. Comunque, la questione è che loro dicono che questa cosa serve per riconoscere che la di faccia ce n'è una e una sola. Se tu passi appunto questo test, vuol dire che la tua faccia non è già stata caricata, la tua iride non è già stata caricata dal database, allora possiamo procedere. E allora continui fornendo i tuoi email address, il tuo nuovo telefono, e ti viene dato il tuo QR code per accedere al tuo wallet di WorldCoin. Ora, loro che ci fanno con questa informazione?
Chi può dirlo?
Però sicuramente tutto nel rispetto della privacy, perché come dicono loro, questa informazione rimane all'interno dello strumento.
E
viene cancellata non appena lo strumento viene scaricato nei database della compagnia, dove verrà utilizzato per addestrare un'intelligenza artificiale e poi completamente cancellato. Questo è quello che dicono loro.
Consulente, ti stanno dando $20 per i dati che a loro gli serve per addestrare l'intelligenza artificiale. A volerci credere.
Sì, a volerci credere. Che poi cancellano. Effettivamente questo è probabilmente quello che veramente stanno facendo. Gli stanno pagando $20 per addestrare l'intelligenza artificiale.
La parte del cancellare è la parte che non ci credo manco se lo vedo.
Esatto, anche perché quando tu dici addestrare l'intelligenza artificiale, sì, magari tu cancelli il dato originale, però là dentro ci rimangono tutti i dati di tutte le facce che sono passate.
Beh, ma se lo cancellassero sarebbe già qualcosa, ma qualcosa no, mi dice che non è proprio così.
No, anche perché, a parte questa cosa, questa affermazione, diciamo, queste affermazioni forti, sostanzialmente l'unica cosa che si dice è quello che dicono un sacco di altre compagnie, che tutti i dati personali raccolti verranno trattati e inviati su canali sicuri e cifrati.
Ah, vabbè.
Quindi una cosa assolutamente ordinaria. Che
anche perché quello è il loro asset, quindi non è che lo inviano in modo non sicuro.
Esatto, perché quella è la cosa che a loro fornisce il valore, di conseguenza, ovviamente senza specificare ulteriori dettagli. Quindi da questo punto di vista anche inviarli via WhatsApp, diciamo, risponde a quello che hanno dichiarato.
Ah sì sì, chiaramente.
Quindi loro hanno dichiarato che durante questa fase iniziale loro collezionano queste cose per appunto addestrare i loro algoritmi. Ok. E quindi che ci fanno?
Ah beh, si costruiranno un database.
Sì, sostanzialmente finora quello che hanno fatto appunto è costruire tutta un'infrastruttura, diciamo, di persone che lavorano con loro e che hanno lo scopo di trovare persone che generalmente, almeno da quello che appare, corrispondono a persone delle fasce più povere della popolazione, che per sti $20 o quello che sono,
guarda dentro una palla,
perché a secondo del paese, della zona, in alcuni casi danno le cose in world coin, in altri casi danno tipo una cifra più bassa però in valuta spendibile, in altri casi danno tipo gadget o cose del genere, cioè in cambio di qualcosa.
E certo, questo è un fatto di responsabilità. Ricordiamoci come varie sia ONG che aziende che aprono in soprattutto aziende, no, grandi aziende che magari aprono in posti del mondo più poveri di quelli della loro casa madre, fanno addirittura un vanto, pensate, no, come dire, quanto si può avere la faccia come il di dietro, del dire: noi non facciamo gli stipendi uguali a tutti quanti a prescindere da dove vivono, perché altrimenti creeremmo dei grandi squilibri nella società. Cioè, se tu vai in Egitto e paghi le persone come le paghi negli Stati Uniti, ma ora hai creato delle persone che sono pagatissime, queste persone senz'altro le shipperanno, le esponi a ogni forma di rischio, ma ti conviene pagarle di meno, ma lo fai, ma per loro ti conviene.
Certo.
E quindi probabilmente anche loro valuteranno che non bisogna dare $20 proprio a tutti, perché altrimenti li esponi all'invidia del prossimo.
Sì, in particolare loro hanno creato un sistema in cui ci sono queste persone che hanno lo scopo di essere tipo recruiter di persone che è disposte a farsi scansionare, dicevamo. Questi qua vengono pagati in che cosa?
Soldi veri?
No,
comunque
una via
troppo
di mezzo.
In una moneta crittografica che però questa è ancorata al dollaro,
sì,
quindi sono quasi soldi veri.
Una cosiddetta stable coin, cioè una moneta elettronica che però è ancorata a una moneta reale, quindi questi è come se fossero soldi veri. È interessante notare che c'è una differenza tra quelli che lavorano per loro. Attenzione, lavorano per loro non significa che sono loro impiegati, sono sempre liberi,
tra il lavoro e la merce.
Sì, e liberi professionisti che prestano le loro prestazioni, appunto, come i riders del
oddio, quelli non erano hobbisti? Quelli avevo capito che erano persone che lo facevano per hobby, perché la loro passione è pedalare e portare pizze a casa di altri.
Più o meno, questi per hobby invece vanno a cercare persone che guardano in una palla.
Ho capito.
Ognuno c'ha il hobby che
sì,
preferisce.
Sì, sì. Siamo qui a fare kink shaming, figurati.
Comunque, il problema, diciamo, quindi hanno costruito questa cosa, hanno distribuito appunto wallet di WorldCoin, hanno distribuito qualche soldo vero, hanno distribuito appunto, diciamo, tipo, sembra che vadano bene gli AirPods come pagamento per questa cosa.
E sugli Air qualcosa torneremo.
Sì.
Ah, se torneremo.
Certo. E per costruire questa questo loro database. Ora, commento delle male lingue oltre, diciamo, il
oltre le nostre, dici.
Oltre le nostre male lingue, quelle serie. Dubitano tutti dei protocolli di questo WorldCoin, anche perché la compagnia non solo non ha aperto il codice di questa cosa, vabbè, ma non solo non l'ha aperto a tutti, ma neanche a degli auditor, cioè non l'ha aperto proprio a nessuno, ma non ha manco scritto un white paper, cioè non ha neanche scritto un articolo, una relazione tecnica che spieghi che cosa ci fanno.
Che in genere è un po' il minimo sindacale, cioè un white paper è qualcosa che ti scrivi tu stesso, in cui scrivi per sommi capi cosa è, come funziona, quali sono le parti cruciali, cioè,
sì,
in genere.
Per citare Snowden, che ha fatto un tweet su questo argomento, loro stanno producendo un database globale di hash delle iridi delle persone, e poi hanno detto che cancelleranno gli scan delle iridi.
Ma che in teoria non dovrebbero avere, perché se stanno facendo un database di soli hash, no?
Sì.
Allora stanno facendo un database di soli hash, perché l'hash è una versione che preserva il concetto di unicità, ma dimentica l'informazione originale, no?
Esatto. Ora, come fa a notare Snowden, ma voi avete detto che avete salvato gli hash, quindi che poi mi cancellate gli scan, che cambia, che tanto vi siete salvati gli hash, che poi matcheranno gli hash di futuri scan, quindi è come se ci aveste gli scan. Quindi il fatto che voi mi dite che cancellate l'originale, ma vi tenete una cosa che preserva tutta l'informazione utile, ma non mi sta a significare niente, vuol dire che non state cancellando la cosa fondamentale.
Sì, tra l'altro è interessante, no, il fatto che in genere una delle analogie che viene fatta per spiegare che cos'è un hash, che qui adesso riferiamo anche a chi è in onda, è il concetto di impronta digitale. Nel senso che, no, io sono più complesso della mia impronta digitale, evidentemente, ma in fondo se prendi la mia impronta digitale mi puoi comunque distinguere da un'altra persona, e se mi riprendi nel futuro avrò sempre la stessa impronta digitale. Questo è il motivo per cui le schedature, no, utilizzano le impronte digitali. L'impronta digitale e l'iride sono essenzialmente, cioè l'impronta digitale è la versione vecchia dell'iride, perché è fatta con, no, strumenti tecnologici di 100 anni prima, mentre, no, l'iride è quella più avanzata, ma l'iride è sostanzialmente l'impronta digitale, quindi fare l'hash dell'iride è fare l'impronta digitale dell'impronta digitale, che evidentemente non cambia niente, perché il punto è che l'iride non è che uno se lo tiene perché poi ci ricostruisce la mia faccia, è soltanto perché nel futuro, se mi rivedi, può riguardare se sono di nuovo io. E quindi avere l'hash risolve a tutte quante le stesse funzioni.
Cioè, tu la puoi cancellare tranquillamente l'iride, perché tanto c'hai tutta l'informazione necessaria contenuta, quindi diciamo non c'è bisogno di tenerti la foto. La foto la puoi buttare, sì, ok, va bene. Ma diciamo, ci sono critiche non solo da questo punto di vista, ma tanti altre critiche sulla sicurezza della cosa, ma anche sul loro progetto. Il loro progetto, come dicevamo, era distribuire un basic income a tutti, cioè un reddito base per tutti. Però se noi andiamo a guardare come sono state finora distribuite le monete, scopriamo che gli investitori della compagnia hanno circa il 50% del totale di WorldCoin esistenti.
Vabbè, alcuni sono più uguali degli altri. Sì, questo
hanno detto
ma nel senso che quei soldi li devono ancora distribuire. Cioè, è un work in progress. Mo piano piano distribuiamo pure quelli. Tra l'altro, ma anche cosa per il basic income, no? Cioè, il basic income, cioè, dovrebbe funzionare che poi è periodicamente mi dai i soldi, no? Che mi dai una volta i soldi, no?
Sì, anche
cioè, se no non c'è un basic income.
Sì, anche perché così, diciamo, altro che il reddito, cioè ve lo dai una volta sola. In realtà loro dicono che questo è una cosa che loro danno all'inizio per unirsi, e poi verrà la distribuzione periodica.
Comunque c'è anche un vago odore di schema Ponzi in tutto questo,
sì,
nel fatto, no, che chi sta più in alto viene pagato chiaramente meglio di chi sta in basso, che però riceve una promessa futura, no,
sì,
di...
sì, ci assomiglia tantissimo. Comunque su questa cosa, tra l'altro, c'è anche il grosso buco nero del ok, noi forniamo un reddito di base a tutti, ma mica c'è un conto di quanto corrisponde questo reddito di base.
Ah no, certo.
Certo. Tu l'intera cosa, tu hai pensato a questo reddito di base, può essere, dico, ma anche se i $20 in questione fossero al mese.
Cioè, i $20 sono del tutto virtuali, nel senso che per esempio loro gli stanno dando un tot di WorldCoin una tantum, ma anche fossero al mese. Cioè, io una moneta virtuale che la controllo del tutto io, ma te ne posso dare quanta ne voglio a te. Esatto. Tanto cioè, non...
Cioè, nel senso, se tu la crei e comunque il 50% la dai ai tuoi investitori e diciamo, quello tu gli ribassi il valore quanto vuoi. Il concetto è che loro puntano probabilmente, ma questa è un'illazione, a fare partire questa criptovaluta in maniera che alzi di valore. Allora, a quel punto, quella che diventa un reale, diciamo, tra virgolette, reddito per qualcuno, e per qualcun altro diventa un grande investimento. Il punto è, diciamo, che al momento non è così.
Sì, sì, sicuramente mi sembra che stanno cercando a tavolino e insieme ad un progetto di scredatura di rifare quello che poi ha fatto il Bitcoin, no? Cioè, nel senso, cioè come si crea una valuta in cui poi le persone ci cascano dentro. Servono un sacco di condizioni a contorno. Il Bitcoin ha avuto sicuramente alla sua anche il fenomeno della curiosità, che ormai no, un pochino... chiaramente se ne fai l'ennesima altra criptovaluta non è che c'è tanto, devi un po' fare qualcosa per muoverla, e loro hanno detto beh, noi diamola a un tot di persone, se per caso succede che queste persone in effetti iniziano a farci delle cose e a farlo salire di valore, noi che ne abbiamo il 50% dell'intero capitale ci salirà il nostro patrimonio senza aver fatto quasi nulla. Sì. E mentre nel frattempo stiamo raccogliendo dei dati.
Sì, e poi diciamo tutta questa cosa del reddito di curiosità si basa tutto su appunto illazioni. Per citare il commento fatto da un esperto che non ha voluto commentare il caso specifico, questa tizia, Kalia Yang si chiama, ha commentato che è comune per le aziende affermare che se tutti nel mondo fossero affiliati alla loro azienda, il mondo sarebbe un posto migliore, tutto andrebbe bene. Il punto è che loro questa cosa probabilmente non la realizzeranno mai, quindi in realtà la promessa lascia del tutto il tempo che trova, cioè non è realizzabile il fatto, cioè questo WorldCoin dovrebbe funzionare se tutto il mondo lo usa, ma è impossibile avere una cosa che tutti usano. Anche Facebook, che è la cosa più usata al mondo probabilmente, raggiunge solo una frazione della popolazione, una frazione alta, perché raggiungerà un 20% della popolazione mondiale, 25, 30, non lo so di preciso quant'è.
Sì, ma anche lì non si capisce perché, anche se li distribuiamo uguali, noi facciamo un WorldCoin a testa a ogni abitante del mondo, e se le persone lo usano, riprodurranno le dinamiche economiche che già hanno, e quindi esatto. Dopo pochissimo ci sarà qualcuno che ha 1 milione di WorldCoin e qualcuno che non ce ne ha.
Certo, perché anche che tu mi dai ogni mese 10 WorldCoin a testa, e comunque ci saranno quelli che se li terranno, ci saranno o le investiranno perché non ne hanno bisogno, e ci saranno quelli che magari se li spenderanno tutti, soprattutto se il WorldCoin ha un valore basso, il risultato è semplicemente,
cioè, se una WorldCoin, e con un WorldCoin ci compri una mela, chi ha 1 miliardo di mele potrebbe avere 1 miliardo di WorldCoin e gli altri no. Mi sembra evidente, no? Che se uno ha delle cose fuori.
Quindi questa cosa, appunto, come diciamo, lasciamo il tempo che trova. La notizia su questa cosa, in cui noi ci siamo dilungati perché è singolare come promessa, la notizia in realtà è che c'è una compagnia che sta registrando centinaia di migliaia di scansioni di iridi nel mondo, partendo dai paesi più poveri, e notare che questa è una novità, perché la maggior parte di queste scansioni riguardavano i paesi più ricchi. Ora ci auguriamo che almeno l'algoritmo che verrà fuori, l'intelligenza artificiale che verrà fuori dal WorldCoin, almeno non abbia i bias verso la popolazione caucasica
come tutti gli altri,
perché qua stanno partendo appunto da altre parti del mondo. Però a parte questo non ci vediamo nessun vantaggio in tutto questo accrocco.
Direi di no. Visto che appunto, come dicevi, ci siamo un po' dilungati su questa notizia, io metterei uno stacco musicale e ci rimane ancora un po' di altre notiziole per chiudere. See that girl barefoot in the 22 e 22 e vi abbiamo parlato di una compagnia che vi dà delle monete dal dubbio valore in cambio del vostro iride. Parliamo invece adesso di compagnie che vi danno...
Giusto, come nell'articolo c'era pure scritto a quelli che volevano essere pagati in valori reali quanto davano.
Quanto davano?
E l'ordine di grandezza è dei 14 centesimi di dollaro americani.
Quindi si può essere pagati anche in soldi veri, purché molto pochi.
Purché molto pochi.
Ok. Che comunque non so se è peggio che essere pagati in cioè parecchio, ma in una moneta che tanto non si sa quanto vale.
Ah boh.
Perché
vabbè,
non lo so,
lascia il tempo che trova.
Sì, qui invece parliamo di compagnie che danno, darebbero, ma sì, dai, in generale li danno anche soldi veri, non gratis, in prestito, e fin qua più o meno niente di nuovo in cambio di qualcosa. Ora, di norma il qualcosa nel mercato creditizio è l'interesse, che è già, certo, una bella fregatura, però diciamo una fregatura a cui siamo abituati, non fa più,
sì,
notizia.
In realtà noi non stiamo parlando questo è una cosa che è venuta fuori negli Stati Uniti, non stiamo parlando di quelle che possono essere le carte che sono diffuse anche da noi, che sono carte in cui sostanzialmente sono una sorta di carta di credito in cui loro ti anticipano dei soldi, ce ne sono tante di queste carte, ma che funzionano come un normale prestito, cioè tu la carta...
No, le revolving, no? Sbaglio?
Non esattamente il revolving, sì,
immagino,
sì,
ci sono tanti modelli.
Ci sono tanti modelli. Queste qua sono carte, diciamo, che servono essenzialmente, non sono fatte da chi i soldi ce li ha, ma di chi dei soldi ha bisogno, che si indebitano chiedendo un prestito, vi fanno un finanziamento e gli danno questa carta, e questa carta gli anticipa i soldi e poi li ripaghi con gli interessi col tempo. Quindi diciamo queste sono quelle più comuni. Qua stiamo parlando di un'idea diciamo che non è nuovissima, perché però è da noi decisamente meno diffusa, però esiste, che sono praticamente quei conti che ti consentono di avere una scopertura sulla base del tenendo conto che tu hai uno stipendio, quindi ti danno la scopertura in anticipo, il conto può andare in negativo senza che ti bloccano cose, e poi quando arriva lo stipendio ovviamente si ripigliano i soldi. Questa è una cosa, anche questa cosa esiste, anche da noi è una normale, diciamo, i conti con la scopertura sono normalmente utilizzati. Quello che c'è di nuovo è che,
e quindi sostanzialmente lo potete vedere, anche se non è così, come se fosse un anticipo di stipendio,
cioè,
come se la vostra ditta vi avesse anticipato lo stipendio, tranne che in realtà no, c'è un'altra ditta che vi ha prestato i soldi uguali a quelli dello stipendio, così poi, perché si suppone, siete un lavoro stabile, tanto poi quei soldi sono, è un prestito a basso rischio, no? Perché voi prestate, esatto, i soldi di uno stipendio per un mese ed è abbastanza prevedibile che poi ritorneranno.
Sì, ora si stanno diffondendo delle diciamo dei conti che generalmente sono gestiti in maniera del tutto elettronica, via app, via home banking, diciamo, comunque senza da parte di società finanziarie che non sono banche, che vi promettono la possibilità di questi anticipi in cambio di una cosa un po' diversa dal solito interesse, che è il fatto che voi, diciamo, pagate una quota alla società e poi fornite l'autorizzazione a alla società o ai terzi di cui la società ti serve per un controllo in tempo reale dei vostri dati correnti del conto.
Che sembra una banalità, perché si dovrebbe pensare, beh, ma tanto, no,
tanto la banca,
le ditte creditizie sanno tutto con tutti.
Sì.
In realtà non è proprio così, nel senso, certo, è vero, no? C'è, come si chiama, l'elenco dei protesti?
Sì, l'elenco dei protesti protestati, sì.
Sì, no? Nel senso, quindi, per esempio, si può sapere se avete avuto problemi.
Se chiedono l'una all'altra, cioè, esistono dei... possono ottenere questa informazione. Però è una cosa leggermente diversa dal consentire aprioristicamente l'accesso ai dati del proprio conto a una società che li monitora.
Perché i protesti sono tali quando, no? Diciamo, sono l'essere andati in rosso, no, in alcune occasioni, che è diverso dal semplice fatto, per esempio, del fatto che no, non si è ancora inattivo, ma i soldi sul conto di mese in mese stanno diventando un po' di meno. No, se vede una persona che insomma sta erodendo il suo patrimonio, no? Magari ha uno stipendio che non gli basta, o ha perso lo stipendio, quindi no, sta mano a mano perdendo soldi, sta usando i soldi che ha che ha messo da parte per vivere. Non siete ancora finiti nell'elenco dei protesti, ma se qualcuno vede riesce ad avere queste informazioni, si rende conto che voi avete delle difficoltà economiche e di conseguenza non vi vuole prestare i soldi, perché dice: ma voi avete soltanto i soldi che vi rimangono, voi i soldi non me li ridate.
Sì, diciamo che questa cosa è un livello superiore, perché appunto il controllo viene fatto in tempo reale. Diciamo, se voi ovviamente, dato che noi diciamo alla fine siamo noiosi, parliamo sempre le stesse cose, potete capire dove stiamo andando a parare. Un sistema di questo tipo è un sistema che nasce perché queste società che servono il controllo del credito vogliono recuperare i dati di tanti correntisti allo scopo di migliorare i loro modelli di previsione dei rischi del credito. Quindi sostanzialmente loro utilizzano queste cose per accaparrarsi i dati delle persone che possono diciamo partire con appunto il loro
Drag è un meccanismo, no, che sì, ha due, come dire, percorsi efficacia. Uno è che si costruiscono un dataset, quindi no, sempre raccolgono dati per metterseli da parte, ma poi li usano direttamente su di te, che non sì, è che li analizzano, diciamo, in tempo reale solo per farci un algoritmo che poi usano per altre cose.
L'algoritmo è quello,
sei
che
già la prima vittima di quell'algoritmo.
Sì, quello che appunto su questi conti è venuto fuori è che questi conti hanno un'applicabilità, diciamo, questi algoritmi si applicano direttamente sui conti stessi da cui pigliano i dati. E infatti, diciamo, la segnalazione che diciamo è stata fatta sulla base di cui hanno scritto l'articolo da cui stiamo traendo questa informazione è stata fatta da una persona che aveva un conto con appunto con la scopertura incorporata di questo tipo, che davano un anticipo, e la sua scopertura era di un certo livello, cioè qualche centinaio di dollari. A un certo punto la sua azienda, per via della presenza di un giorno festivo, per la precisione una vacanza,
era il primo dell'anno, che evidentemente non era festa nel posto in cui lui vive, era lunedì, e poi lo prendono di festa
e l'hanno preso di festa, quindi il pagamento non è stato effettuato. Questo ha provocato negli algoritmi di controllo,
perché inizia la contabilità, pur se era il primo del mese sono andati al lavoro il 2,
esatto,
e hanno fatto partire i pagamenti il 2,
esatto, praticamente il giorno dopo. Questa cosa è stata vista dalle società di controllo del credito come un ritardo nel pagamento, ed immediatamente la scopertura del nostro soggetto si è ridotta a un quarto del precedente, scendendo a un misero 75 dollari di scopertura, che è molto poco per un conto. È quasi la scopertura standard che sta in un conto, diciamo, normale, senza che specifichi niente di particolare. E col diciamo in questa cosa in maniera imprevista, e quindi mettendo a rischio sostanzialmente la capacità di pagare i conti, perché giustamente se tu sei abituato a lavorare o a diciamo pagare facendo affidamento sulla scopertura del conto, se a un certo punto te la riducono a un quarto, qualcosa, diciamo, rischi di non riuscire a pagare qualcosa. Ora, ovviamente questa persona si è lamentata, ma lamentarsi è servito soltanto a scoprire che i limiti del conto non sono una cosa fissa che viene decisa diciamo in maniera definita una volta per tutti, ma che la società sostanzialmente modifica le caratteristiche del conto, e questo è, diciamo, la trappola che ci stava dietro, sulla base di un sacco di fattori che corrispondono anche alle abitudini di spesa, alla regolarità dei pagamenti, e qua c'era la questione: il pagamento è stato considerato diciamo in ritardo, quindi meno regolare. Questa cosa genera un punteggio, e la scopertura che gli viene accordata dipende in tempo reale da quel punteggio, quindi potrebbe cambiare anche da un giorno all'altro,
e in modi non chiaramente prevedibili, perché questo punteggio, sì, ovviamente, lui non è che sa già No, non è che lui possa, siccome avrebbe potuto mai capire che il giorno di vacanza che la sua azienda si è presa si sarebbe tramutato in un problema. Questo è fuori dal suo controllo.
Sì, sostanzialmente, in base a uno studio, cioè questa cosa è una cosa che si sta diffondendo negli Stati Uniti. In base a uno studio, sembra che circa 9 miliardi e mezzo di stipendi nel 2020 sono stati, versati su conti che lavoravano in scopertura, che è una cifra, diciamo, alta, anche perché nel 2019 i miliardi erano 6 di dollari, quindi in realtà c'è una consistente crescita.
Una crescita che, come dire, chi appartiene a questo mondo, è sempre interessante leggere, no, questo lessico, descrive in realtà come un'operazione benefica. Cioè dicono, grazie al fatto che noi tracciamo le persone e sappiamo, no, capire meglio, noi possiamo prestare i soldi a persone a basso reddito, a cui altrimenti non lo avremmo prestato. Poi glielo prestiamo dopo avergli fatto 6.000 controlli, no? Quindi viene utilizzato, viene dato per scontato, no? Un modello, come dire, il banale modello, io ho i soldi, tu no, e ti attacchi, nel senso è una mia libertà qua di prestarti i soldi, non è un tuo diritto. E di conseguenza si dice, beh, quindi se io lo presto a delle persone in più, ma solo a volte e solo ai miei termini, ho comunque fatto, no, meglio, e sono stato più generoso con i soldi e permetto di dare credito, e vabbè, e poi da lì la retorica è tutta quanta in discesa.
Sì, in realtà la questione è qua, che non è tanto sulle banche che fanno questi conti a loro in scopertura, ma sulle società che stanno a monte di queste banche, che sono quelle che fanno questi studi. Allora, sostanzialmente queste società, che poi pigliano la decisione di quanto è affidabile il correntista, utilizzando i dati che vengono dai loro, dalla possibilità di controllare i conti correnti, in realtà riescono a tirare fuori informazioni di un sacco di tipi, non solo i guadagni, ma anche per esempio le promozioni, che puoi tirare fuori appunto dall'incremento nel tempo dei guadagni, dalla presenza di contributi, la presenza anche informazioni sulla salute, se tu puoi avere i soldi magari in entrata per motivi sanitari o in uscita sempre per motivi sanitari, perché in realtà loro sanno tutti i soldi che ti entrano, dove ti entrano, come ti entrano, quelli che escono, perché ti escono, dove li hai spesi, quindi possono accedere a tutte queste informazioni. Sostanzialmente, così costruirsi un'immagine delle persone che hanno bisogno di questi servizi.
Sì. E con questo io andrei a cambiare argomento, parlando di altre persone che hanno bisogno di altri beni o servizi. Non saprei bene come descriverli, che ne pensi?
Sì, possiamo passare a un servizio, che la Apple ha fornito alla comunità, alla, sì, collettività, anzi, scusate, non comunità, alla collettività.
Sì, no, io pensavo ti riferissi alla comunità di persone che intrattengono, cercano di intrattenere relazioni abusive, che la Apple ha cercato.
Sicuramente è un mercato fiorente.
Sì, è un mercato che stenta a declinare, perché abbiamo detto che avremmo parlato di cose che iniziano con Air, e quindi non parleremo degli airbag, ma degli AirTag. Gli AirTag sono questo oggetto che la Apple ha creato, che in teoria si promette come una sorta di antifurto, cioè un tracciatore che tu potresti, lasciare dentro al tuo portafoglio.
Giusto per richiamare che cosa erano questi AirTag, sono delle oggettini piccoli della dimensione di un bottone, più o meno, un po' più grandi di un bottone, che mandano un segnale Bluetooth, che è un segnale, che è intrinsecamente a basso, a breve, a corto raggio,
Sì. Pochi metri.
Sì, pochi metri. Che lo scopo di questa cosa è semplicemente che loro si interfacciano.
I telefoni Apple che ricevono questo messaggio lo rimandano su internet, sostanzialmente lo rimandano alla Apple, sì, e gli dicono: l'ho ricevuto dall'AirTag che mi si è presentato con questo identificativo.
Sì, tu li puoi accoppiare al tuo telefono e quindi loro li presentano come cose che vanno utili, perché vanno dal non perdo il mio oggetto X perché ci ho messo l'AirTag sopra e quindi il mio cellulare sa sempre dove si trova, se nelle vicinanze lui me lo dice, guarda che entro 3 metri da te, quindi tu sai di non averlo perso, come anche puoi utilizzarlo per cercare di mappare se qualcuno ti ha rubato qualcosa, ci metti un AirTag sopra, dato che gli AirTag comunicano con gli iPhone e questi comunicano con internet, praticamente se un iPhone ha delle vicinanze un AirTag di un'altra persona, in un certo senso la Apple lo sa.
Quindi se per esempio, che ne so, voi avete una bicicletta e nascondete l'AirTag, no, in un punto in cui non si nota tanto, qualcuno vi frega la bicicletta, parte e a quel punto dovreste poterlo più o meno seguire. Certo, solo ogni volta che incontra un iPhone, però di iPhone non ce ne sono poi così pochi, e quindi quando poi, insomma, volete, ritroverete forse la vostra bicicletta. Oppure sì, se per esempio, no, voi sapete che invece c'è qualcuno che va in bicicletta e voi proprio sarete proprio curiosi di sapere dov'è che va, anche se la bicicletta non è la vostra, in fondo potete comunque attaccarci, no, un AirTag sopra, mm-hmm, e così scoprirete dove va questa persona e vi toglierete il dubbio.
Esatto. Insomma, questa cosa, diciamo, sembrerebbe anche, quindi da come la presenti tu, sembrerebbe una cosa idonea per, che so, agli stalker
per esempio,
che potrebbero utilizzare gli AirTag per questo scopo, ed effettivamente, come abbiamo visto, ne abbiamo anche già parlato altre volte, effettivamente sono stati usati per questo scopo. Quello che è qui, la notiziola che vi presentiamo ora, diciamo proprio l'ultima di cui parleremo,
sì, l'ultima,
riguarda in realtà una cosa, diciamo una sorta di prova, per quanto ancora siamo a livello iniziale, ricordiamoci che gli AirTag sono stati fatti l'anno scorso, quindi diciamo non è che sia una cosa, ancora ci vuole più studio per essere sicuri di determinate cose. È un piccolo studio statistico che hanno fatto sui registri della polizia riguardanti gli AirTag.
Cioè, se non andare a guardare, se ho capito bene, tutti quanti i report di polizia che contengono la parola AirTag,
sì,
di a cosa si riferiscono? Cioè, sono per furto? Sono, sì, per stalking? Che genere di report sono?
Ovviamente gli AirTag, visto che uno dei motivi per cui loro pubblicavano gli AirTag era il furto, la maggior parte dei furti non è che si risolvono sempre che tu vai alla polizia e tu sai, dico guarda, io la Apple mi ha localizzato il mio AirTag là, qualcuno mi ha rubato la cosa,
però quella è casa di uno, non è che posso sfondare la finestra,
cioè non è che quindi vai dalla polizia e denunci il fatto. Ora, secondo la narrativa Apple, questo dovrebbe essere l'uso dominante. In realtà, su una statistica che è stata fatta,
numeri non grandissimi,
non
va detto,
grandissimi, 150 casi, cioè su questi record hanno fatto una serie di 150 casi in cui compariva l'AirTag. Sostanzialmente l'uso previsto alla Apple stava in meno di metà dei casi, quindi sostanzialmente per metà dei casi, meno di metà dei casi corrispondevano all'uso, diciamo, previsto del furto o del o similari, e la maggior parte in questo caso erano persone che non che fossero certe che la cosa era stata rubata, ma semplicemente che non la trovavano più e non c'era l'AirTag nella vicinanza, quindi sostanzialmente la cosa è sparita, potrebbero anche averla persa.
Questa è stata di casi in cui, diciamo, l'AirTag non li ha aiutati,
non li ha aiutati,
perché ci sono per alcuni casi, no, in cui uno dice io ho rubato, mi hanno rubato una cosa, c'era un AirTag e grazie al fatto che l'AirTag c'era io so dov'è, è solo che non ci posso andare a riprenderla. Mentre negli altri casi uno potrebbe dire mi hanno rubato una cosa, c'è l'AirTag ma per qualche motivo non mi segnala la sua posizione. Il motivo potrebbe essere che chi l'ha rubato non ha un iPhone nelle vicinanze,
sì,
questo potrebbe essere uno dei motivi, oppure che ha visto l'AirTag e ha dato una bella martellata sopra e tanti saluti all'AirTag.
Sì, infatti questo, diciamo, sono meno di metà dei casi l'uso comune. In compenso, un terzo dei casi soltanto era una cosa molto specifica, e cioè donne che avevano chiamato la polizia perché avevano avuto notificazione, notifiche sul cellulare che c'era un AirTag che non era il loro nelle loro vicinanze.
Perché l'AirTag, proprio siccome si presta per casi di stalking, l'Apple è dovuta correre ai ripari e ha detto: facciamo così, se tu hai un AirTag nelle vicinanze per parecchio tempo e non è il tuo, allora io a un certo punto ti mando una notifica. Il che sostanzialmente vuol dire che l'AirTag è poco indicato per tracciare per lunghi periodi una persona con un iPhone. Quindi può andare abbastanza bene, per esempio, un esempio che ho fatto della bicicletta, almeno nel caso in cui gli spostamenti siano brevi, non va molto bene per metterlo nella borsa di una persona che ha un iPhone, ma può andare benissimo metterlo nella borsa di una persona che non ha un iPhone, basta che ogni tanto incontra qualcuno con un iPhone. Insomma, questi casi, 50 di questi casi, 150, sono non soltanto dei casi in cui è stato usato per stalking, probabilmente,
sì, diciamo,
ma dei casi in cui lo stalker non ha letto il manuale, sì, diciamo.
In realtà i casi sono 51, perché c'è un caso di un inverso, cioè che era un uomo che aveva, cioè nella maggior parte dei casi delle donne, certo, che erano stalkerate, erano il sospetto principale era qualche uomo nella loro vita che cercava di tracciarle. In un caso, quindi il 51esimo, invece è il contrario, cioè era un uomo essere stalkerato. Comunque stiamo parlando che sostanzialmente un terzo del totale, quindi solo leggermente di meno dell'uso lecito degli AirTags, era un uso, e un uso sostanzialmente illecito, che è quello dello stalking, che non era neanche stato previsto dalla Apple, ma che evidentemente è un uso, diciamo, dominante.
Sì. Ora, va detto per onestà che se uno guarda solamente le denunce, no? Facciamo un esempio assurdo: in una città di 1 milione di persone ci sono 4 stalker e tutto il resto sono persone molto attente ai furti, ognuna si compra 4 AirTag, le mette uno sul portafoglio, uno sulla bici, uno sul cappello e uno sotto le scarpe, ma poi in realtà sono tutti super onesti, nessuno ruba nulla, e quindi ci saranno 4 denunce per stalking, magari, cioè forse, non lo sappiamo, contro 0 per furto, ma non perché tutti la usano per stalking e nessuno la usa come antifurto. In realtà tutti la usano come antifurto, ma non c'è nessun furto. Questo in teoria potrebbe essere anche vero. Nel senso, quei dati sono insufficienti per trarre delle conclusioni evidenti, delle conclusioni nette. Però qualcosina ci dicono, quantomeno ci dicono che ci sono almeno 50 casi che, insomma, di questi 50 casi una buona parte saranno dei casi proprio di stalking, e che verosimilmente ce ne sono parecchi di più che sono i casi in cui la persona oggetto di stalking non aveva un iPhone, e siccome negli Stati Uniti l'iPhone è a tasso di penetrazione del mercato circa 50%, potrebbero essere per esempio altri 50, no, quindi altrettanti.
Più quelli in cui lo stalker era conscio del device che stava utilizzando, e quindi non sbagliava a mettere un AirTag su una persona.
Quindi non ha usato un AirTag, ma soltanto perché è stato avveduto.
Esatto.
Non perché non l'avrebbe fatto.
Quindi diciamo che probabilmente questa percentuale, appunto, esattamente come nel caso dei furti, la percentuale qua potrebbe essere sottostimata dal fatto che non tutti si accorgono che un AirTag che la cosa non è stata rubata, ma semplicemente è stata persa, solo che è stata considerata un furto, oppure che è stata persa ma in realtà era un furto perché nel frattempo l'AirTag era troppo lontano, il ladro non aveva un iPhone, non è passato un iPhone, ha trovato l'AirTag e l'ha buttato, quindi ha sottodimensionato questo valore. Anche il caso dello stalking può essere sottodimensionato da questi altri fatti, quindi diciamo è assolutamente indicativo anche per i numeri piccoli, però ricordiamoci che è anche indicativo perché è passato solo un anno e quello dello stalking non era un uso consigliato, diciamo, non c'era nel manuale della Apple come uso previsto quello dello stalking, quindi in realtà questi oggetti, diciamo, da soli gli stalker hanno capito che questo oggetto era la cosa ideale per la loro comunità, ecco.
E così, quando sono le 22 e 45 minuti primi, la presa termina qui anche per questa domenica 10 aprile. Ringraziamo a chi ci ha ascoltato e vi ricordiamo che noi torniamo in onda tra due settimane, sempre domenica, sempre dalle ore 21 fino a esaurimento favela. Che però nelle domeniche in cui noi non ci siamo, mandiamo comunque delle repliche. Insomma, l'appuntamento della domenica alle 21 ve lo potete segnare sulla vostra agendina. E nel frattempo però noi vi lasciamo in balia del compagno automatico che vi aggraderà con le sue selezioni musicali fino a domani mattina. Poi alle 8 ricomincia la rassegna stampa e via via l'informazione consueta di Radio Onda Rossa. Potete ascoltarci sul sito ondarossa.info, rimanete in ascolto degli 87.9 in modulazione di frequenza. Buonanotte, ciao ciao.
Buonanotte.